Modem. L'iniziativa popolare federale del Partito Evangelico, sostenuta anche da socialisti, verdi, cristiano-sociali e dall'Unione Sindacale Svizzera, non chiede soldi alla mamma, ma a coloro che ricevono una cospicua eredità o donazioni superiori ai 20.000 franchi. L'aliquota applicata sarà del 20% per i beni che superano i 2 milioni di franchi. Il tutto con validità retroattiva al 1 gennaio 2012. Per contro, le imprese familiari potranno evitare la batosta, a condizione di continuare l'attività per almeno 10 anni. Lo scopo di questa iniziativa, che vuole tassare le eredità milionarie con un nuovo balzello, è quello di finanziare l'AVS e, secondo gli iniziativisti, dovrebbe garantire allo Stato federale 3 miliardi di franchi all'anno. I 2/3 andrebbero all'assicurazione vecchiaia e superstiti, mentre il rimanente terzo ai cantoni.
Perché ho fatto soldi facili, ho tanti soldi liquidi, ed ora che sto in ferie da 1000 settimane mi invidia anche il mio cane.
Questa modifica della Costituzione è combattuta dal Consiglio federale, dai partiti di centrodestra e dagli ambienti imprenditoriali, che vedono nell'iniziativa una sorta di mina vagante pronta a colpire non solo i facoltosi, ma anche piccole e medie imprese. Inoltre verrebbe a cadere la competenza cantonale in materia, verrebbe reintrodotta l'imposizione dei discendenti diretti in tutti i cantoni e, non da ultimo, la retroattività al 2012 ha fatto registrare parecchie ritrosie. L'iniziativa, sottoposta alla verifica delle commissioni delle due Camere, ha passato l'esame di ammissibilità e questa mattina approda al Consiglio degli Stati, dove l'attende un fuoco di sbarramento.
Ho fatto soldi facili, ho tanti beni immobili, ed ora che sto in ferie da 1000 settimane mi invidia anche il mio cane. Il maggiordomo, ce l'ho il soffitto in oro.
Un cordiale buongiorno da Giampaolo Driussi e da Paolo Dell'Oca, che ci ha introdotti al tema odierno. Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS è il titolo dell'iniziativa popolare su cui si andrà a votare presumibilmente l'anno prossimo. Ne parliamo da Palazzo Federale con 3 ospiti: Giovanni Merlini, consigliere nazionale PLR, Angelo Geninazzi, responsabile Economy Suisse per la Svizzera italiana. Siamo in attesa di Hans Stöckli, consigliere agli Stati Bernese del Partito Socialista. In questo momento non lo vediamo ancora, è impegnato in qualche votazione. Al telefono abbiamo inoltre collegato Sergio Rossi, professore di economia all'Uni di Friburgo. Dunque, l'iniziativa è stata trattata oggi, viene trattata oggi dal Consiglio degli Stati, e allora, tra l'altro, è appena arrivato anche Hans Stöckli, quindi approfitto per porgli subito la prima domanda. Signor Stöckli, l'idea di introdurre un'imposta federale sulle successioni o sulle donazioni, o anche solo armonizzare le norme cantonali, è stata trattata almeno 15 volte negli ultimi 20 anni. Ci sono state diverse interpellanze, mozioni o iniziative parlamentari. Anche l'amministrazione federale aveva esplorato anni fa una strada simile per poi abbandonarla. Perché ora questa iniziativa popolare? Secondo voi è il momento giusto? I tempi sono maturi per questo passo, o pensate che siano i cittadini a dover decidere su questa questione? Perché?
Dunque, a questo momento constatiamo che la fortuna non è ben
Ridistribuita
nella popolazione. 1% adesso ha quasi 60% della fortuna nella Svizzera privata. Secondo, abbiamo constatato che i cantoni hanno la possibilità di introdurre questa imposizione, ma soltanto 3 cantoni lo hanno ancora fatto. E terza cosa, abbiamo constatato che, insomma, questo imposto è utile per la società e non fa male alla gente che deve che è concernente
riguardata, sì.
Sì, di questa imposta. Dunque, per quelli motivi abbiamo lanciato questa iniziativa, anche naturalmente constatando che la gente diventa sempre più vecchia per avere la possibilità di ottenere questa donazione, e nostra AVS ha problemi e questa imposizione potrebbe aiutare i cantoni, ma soprattutto due terzi anche all'AVS.
Quindi sono state unite diverse motivazioni, avremo il tempo di trattare gli argomenti principali, che sono poi anche quelli più criticati, insomma, dai fronti che si oppongono a questa iniziativa. Giovanni Merlini, la tassazione dell'eredità è un concetto tutt'altro che sconosciuto nel pensiero liberale, soprattutto nell'ottica del principio dell'uguaglianza, dell'opportunità di partenza, e qui ci riferiamo all'opportunità degli eredi. La frazione liberale radicale si è però schierata contro questa iniziativa. C'è una qualche contraddizione, oppure l'argomento va affrontato e osservato da un'altra prospettiva?
Diciamo che è vero che nella tradizione liberale già Luigi Einaudi aveva sostenuto il principio di un'imposta di successione, perché riteneva che favorisca l'uguaglianza delle opportunità tra le persone. Non bisogna però dimenticare che una simile imposta di successione verrebbe ad aggiungersi all'imposta sul reddito e sulla sostanza, che il de cuius, o il donante nella fattispecie, ha già pagato comunque durante tutta la sua vita. Quindi sarebbe una seconda imposta che verrebbe ad aggiungersi, o anzi una terza imposta che verrebbe ad aggiungersi sullo stesso oggetto, e questo è problematico. Ma quello che mi preoccupa di più di questa iniziativa è sicuramente la violazione della sovranità fiscale dei cantoni. Oggi i cantoni, come ben sapete, hanno ancora ben poco da decidere in materia fiscale, possono ancora fissare le aliquote e possono prevedere nella propria legislazione una tassazione forfettaria, che peraltro viene messa in discussione anche da un'iniziativa federale su cui voteremo in novembre. Se adesso andiamo a togliere i cantoni e anche la possibilità di decidere in materia di imposta di successione e donazione, evidentemente svuotiamo ulteriormente una loro sovranità residua. Io sono contrario a che questo avvenga per diverse ragioni. Oltretutto noi sappiamo che negli ultimi anni i cantoni hanno anche, praticamente quasi tutti, ci sono ancora poche eccezioni, hanno esentato gli eredi diretti dall'imposta di successione e di donazione. Oltretutto questa iniziativa fa anche una differenza che non si capisce bene tra il coniuge, sì, e i discendenti diretti, è un'incongruenza che non riesco a capire.
Ecco, magari sentiamo Hans Stöckli proprio sulla questione della sovranità fiscale dei cantoni in materia. È opportuno togliere anche questa competenza, insomma, rimangono queste competenze residue, è opportuno andare a toglierle ai cantoni?
Constatiamo oggi che molti cantoni hanno grandi difficoltà con le finanze, e questo è un risultato del concorso sulla anche imposizione. E dunque questo è il motivo anche per contrariare a questa situazione, perché un terzo della imposta andrebbe ai cantoni. Dobbiamo constatare che con questa iniziativa avremmo una unità su questa domanda, su questa questione, e permetterà di non avere un concorso senza necessità nella Svizzera intera. E finalmente io credo che questo imposto è un imposto giusto, perché tutti i paesi che sono
attorno alla Svizzera, vicini,
sì, conoscono questa imposizione, e devo dire che naturalmente con imposizioni più alti e più importanti, e dunque non c'è problemi che di avere la paura che la gente andrebbe all'estero. Dunque sì, per questo io credo che è una soluzione che permetterà avere un po' più di giustizia sociale nel nostro paese.
Sì, poi questo è vero, nel senso che i paesi vicini hanno delle aliquote anche più alte, però bisogna dire, non tutti, però bisogna anche dire che ci sono delle differenziazioni tra i gradi di parentela. Io vorrei però rimanere sulla questione ancora della sovranità fiscale dei cantoni e farei intervenire a questo punto il professor Sergio Rossi. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Ecco, con lei torniamo nel campo dei sostenitori, rimaniamo meglio nel campo dei sostenitori. Come giustificare questa ulteriore perdita di autonomia con tutte le incognite del caso, anche riguardo agli introiti e alle difficoltà appunto dei cantoni?
Ma devo anzitutto precisare che sostengo il principio generale di questa iniziativa per dei motivi che magari poi avrò modo di spiegare, ma che ho anche alcune reticenze nel farlo, soprattutto per quanto riguarda il problema della retroattività dell'applicazione casomai di questa imposizione a livello federale. Però per rispondere alla sua domanda, oggi chiaramente la sovranità fiscale dei cantoni è stata svuotata abbondantemente per una serie di trasferimenti di competenze dai cantoni alla Confederazione, ma anche per il fatto che questi cantoni, facendosi l'un l'altro concorrenza fiscale, come ricordava prima Hans Stöckli, in fin dei conti ciascun cantone o quelli in cui la massa di contribuenti ricchi è abbastanza ridotta, perdono substrato fiscale, perché i cantoni forti, dove ci sono molti contribuenti facoltosi, dove le attività economiche sono concentrate, riescono a praticare e a vincere nel gioco della concorrenza fiscale di aliquote molto più basse, per cui si creano anche delle disparità attraverso i cantoni che la perequazione finanziaria intercantonale non riesce più a risolvere. Oltretutto, in prospettiva, con la terza riforma della fiscalità delle imprese, ci saranno ancora dei problemi più acuti su questo piano. E in fondo, se la Svizzera è una Willensnation, dobbiamo anche cercare di capire come fare convivere fra loro cantoni dove la ricchezza è ripartita in maniera diversa, anche perché il territorio non è uguale fra Zurigo, il Giura e il Cantone Ticino per la sua morfologia e quant'altro. Dunque credo che ci sono dei problemi da risolvere, la retroattività è il principale problema dal mio punto di vista.
Fra un attimo ci arriviamo, sì.
Bisogna anche considerare che se i cantoni ricevono nel loro complesso un terzo dei proventi di questa imposta, magari questo aiuta a ridurre le disparità di reddito e di ricchezza e di crescita economica fra i cantoni, a beneficio poi anche della stabilità sociale, ma anche della stabilità economica e finanziaria di tutta la nazione.
Giovanni Merlini, brevemente magari una replica sul piatto della bilancia, appunto c'è questa riduzione, si dice appunto, delle disparità, delle disuguaglianze, dall'altra c'è comunque questa tendenza alla perdita delle competenze fiscali da parte dei cantoni.
Sì, diciamo, alcune considerazioni che ha appena svolto adesso il professor Rossi sono sicuramente degne di attenzione. Bisogna anche considerare che comunque la riforma 3 delle imprese considera le difficoltà dei cantoni, soprattutto per il fatto che alcuni privilegi fiscali che essi hanno sempre applicato finora verranno tolti, e questa riforma prevede anche delle forme di risarcimento proprio a favore dei cantoni. Giustamente il professor Rossi diceva ci sono delle situazioni molto diverse fra cantoni e cantoni, ma è anche una delle ragioni che mi suscita parecchie perplessità nei confronti di questa iniziativa, perché proprio queste diversità devono essere considerate nel lasciare ai cantoni la possibilità di mantenere una propria sovranità per quanto concerne le imposte sulle donazioni e sulle successioni, e in particolare di mantenere queste aliquote diverse a dipendenza anche dei gradi di parentela. Ma c'è un aspetto proprio pratico che è anche quello dell'applicabilità di questa iniziativa, perché facciamo l'esempio concreto. Prendiamo una successione di 3 milioni, l'imposta sarebbe di 200.000 franchi, cioè il 20% su 1 milione, perché c'è la franchigia di 2 milioni. Dobbiamo però considerare che l'iniziativa prevede che determinante non sia il valore di stima nel caso di immobili, quindi non la stima ufficiale, ma il cosiddetto valore venale. Quindi adesso voi immaginatevi quale guerra delle perizie nascerà, perché bisognerà stabilire qual è, per esempio, il valore venale di un immobile, perché una successione può essere composta da conti bancari, ma anche da immobili, da case unifamiliari, eccetera. E quindi sarà già difficilissimo, soltanto per quello, riuscire ad applicare concretamente questa iniziativa. Segnalo comunque che anche se la successione fosse di 3.200.000 franchi, significa comunque il 7% dell'intera sostanza relitta, e non è poco.
Ecco, la questione dell'applicabilità rientra nel discorso dell'incertezza e quindi delle preoccupazioni espresse da diverse aziende, imprese. A questo proposito faccio intervenire Angelo Gininazzi di Economy Suisse, che appunto combatte questa iniziativa, fra l'altro appunto per i rischi legati alla sopravvivenza delle imprese. Sulla stampa d'Oltrappe è stato recentemente citato il caso di un famoso imprenditore che si occupa di cucine, che ha detto: i miei figli dovrebbero versare 400 milioni di franchi intaccando la sostanza della società. Allora, premesso che ci sono dei distinguo per le società rilevate dai figli, la cui conduzione durerà più di 10 anni, su scala ridotta lei ha magari colto delle preoccupazioni simili nella Svizzera italiana?
Beh, secondo un'inchiesta il 70% delle imprese si è definita toccata da questa iniziativa. Dobbiamo pensare che l'80% delle ditte che abbiamo in Svizzera sono ditte a carattere familiare, e di queste oggi il 50% cerca una successione all'interno dei propri discendenti, i discendenti diretti. Adesso, l'esempio che lei ha letto sulla Sonntagszeitung senz'altro è calzante, ma però ve ne sono anche altri molto più vicini a noi. Se ci sono imprese con un valore di 4-5 milioni, che sono la gran parte delle imprese, hanno più o meno questo tipo di valore, e si cerca di trasferire al figlio l'impresa che già è difficile da trasferire, cosa succede? Che questo figlio, se eredita 4 milioni, deve pagare in contanti 400.000 franchi. Io voglio vedere che impresa ha 400.000 franchi liquidi da versare allo Stato. Quindi, nella migliore delle ipotesi, questo va a intaccare il capitale proprio, quindi quello che alle banche si cerca di imporre più alto perché così c'è più sicurezza. Nella migliore ipotesi riduce la capacità di investimento e quindi anche la capacità di innovazione, e se un'impresa non innova e non investe non creerà mai posti di lavoro. Mentre nella peggiore delle ipotesi il figlio o i discendenti non riusciranno a pagare questi importi, e dunque o vendono o falliscono o insomma creano dei problemi non poco, molto grandi. Quello che va sicuramente anche detto è: perché mai si vuole frammentare i patrimoni all'interno delle aziende? È grazie al patrimonio che riusciamo a portare avanti le aziende e a creare impieghi. Frammentandoli complichiamo questo. Questo non va a beneficio né dei posti di lavoro, neanche della Svizzera, come che ha il 99% di piccole e medie imprese sul totale delle aziende.
Ecco, tra l'altro Hans Stöckli ci ha nuovamente lasciati, spero che possa tornare qui alla nostra postazione. A questo proposito, allora farei replicare Sergio Rossi su quanto detto da Gininazzi. Un'iniziativa del genere nuocerebbe alla piazza economica?
Ma è molto teorico, anche se si può condividere la paura degli ambienti economici, ma anzitutto ricordiamo che si tratta di votare su un principio, e poi l'applicazione di questo principio dovrà essere ancora affinata, discussa, casomai anche rettificata sul piano federale tra le due Camere. Per le aziende, molte piccole e medie imprese saranno esentate o comunque avranno la possibilità di pagare su alcuni anni l'imposta, con evidentemente le eccezioni che lo Stato potrà introdurre, per esempio le aziende che sono all'avanguardia, che occupano delle nicchie di mercato dove magari lavorano anche con procedure e materiali favorevoli all'ambiente. Dunque si può spingere il settore delle imprese verso un'economia sostenibile anche con questo tipo di fiscalità che preleva il 20% sulle successioni. E poi possiamo sempre pensare anche che se un'azienda deve pagare ora, come ricordava prima Gininazzi, 400.000 franchi non in contanti ma magari su 2-3 anni da quando avviene la successione, beh, questo potrebbe spingere l'azienda, dato che i suoi margini di utile saranno ridotti, a innovare, a essere propositiva e a creare anche dei prodotti che potrebbero spingere l'azienda a poi avere nel seguito più utili e dunque essere maggiormente competitiva. Non bisogna vedere l'imposta solo come qualcosa di negativo che pesa sulle casse delle imprese o delle persone fisiche, bisogna pensare a un incentivo che sia ragionevole, che sia anche calibrato all'economia svizzera, pensando poi anche che in un sistema liberale, lo ricordava prima anche il dottor Merlini, diversamente da un'economia liberista, in un sistema liberale bisogna pensare che chi eredita un patrimonio non ha alcun merito e dunque se poi ne deve pagare il 20% sopra i 2 milioni alla Confederazione, vabbè, rimane l'80% e in fondo quel 20% che paga in un certo senso restituisce alla collettività una parte di quello che questa persona o i suoi genitori, da cui ha ereditato il patrimonio, ha permesso lui di acquisire la formazione che ha avuto nelle scuole pubbliche, le infrastrutture di alto livello in Svizzera, la sicurezza anche sociale e quant'altro. Viviamo in una collettività e ognuno di noi, con i propri meriti e demeriti, ha più o meno fortuna, ma anche grazie alla collettività nella quale è cresciuto, è stato educato, e dunque dobbiamo ridare anche al territorio una parte di quello che il territorio ci ha dato quando eravamo giovani, in formazione e inesperti.
Magari due brevi repliche, visto che sono stati chiamati in causa entrambi, Gininazzi e poi Merlini.
I cui dettagli non sono noti, ma neanche a sommi capi, è una cosa pericolosissima. Le imprese, questo lo sa anche il professor Rossi, non riescono a tollerare l'incertezza. Oggi viviamo già in un clima di incertezza dovuto a tutta un'altra serie di fattori. È vero che sono previsti gli sgravi, ma nessuno sa quanto saranno importanti questi sgravi. Si dice se i discendenti porteranno avanti l'azienda per 10 anni, ma cosa succede se dopo 8 anni l'azienda fallisce o chi viene chiamato alla causa, alla cassa in caso di vendita dell'azienda? Ecco, ci sono tutta una serie di elementi che non sono chiari e che non si possono, diciamo così, comprare a scatola chiusa in questo momento. Poi l'incentivo a innovare togliendo il capitale è un concetto che mi sembra un po' difficile da comprendere, però il professor Rossi parla molto della ridistribuzione, che è poi tra gli scopi degli iniziativisti. Con questa imposta sulle successioni riusciremo a ridistribuire, secondo le stime non del Consiglio federale che sono più basse ma degli iniziativisti, 3 miliardi all'anno. Noi abbiamo già gli strumenti come l'imposta federale diretta, che peraltro l'1% dei contribuenti più ricchi paga il 43% del gettito, che ridistribuisce ogni anno 18,4 miliardi. Nell'ambito dell'AVS si ridistribuiscono 33,7 miliardi. Ecco, è lì che c'è una ridistribuzione importante e con la quale possiamo raggiungere quello che il professor Rossi dice. Anche l'imposta sulla sostanza, non abbiamo parlato. È vero che ci sono delle nazioni intorno a noi che conoscono la tassazione sull'eredità, ma non conoscono la tassazione sulla sostanza. Sono soltanto 6 le nazioni nell'ambito dell'OCSE che tassano sia la sostanza sia l'eredità. Quindi lo strumento non è adeguato per ridistribuire.
Ecco, Merlini.
Sì, le considerazioni di Gininazzi sono assolutamente condivisibili. Bisognerebbe allora aprire una grande riflessione in questo Paese, se non abolire l'imposizione sulla sostanza a livello cantonale, il che naturalmente aprirebbe ancora un nuovo dibattito, ma io vorrei approfittare dell'occasione per segnalare un elemento di forte perplessità nei confronti di questa iniziativa, soprattutto per quanto concerne la sua portata retroattiva. Io segnalo che la cifra 9 dell'articolo 197 della proposta di modifica costituzionale prevede l'imposizione delle successioni e delle donazioni a partire dal 1 di gennaio del secondo anno successivo all'anno di approvazione popolare della novella costituzionale, addizionando tutte le successioni e le donazioni che si sono svolte tra il 1 di gennaio del 2012 e l'anno di entrata in vigore della novella costituzionale. Questo aspetto, tra l'altro, è stato anche all'origine di alcune operazioni che si sono svolte alla fine del 2011, dove molte
corsa
persone hanno fatto un po' una corsa alla donazione, soprattutto
Zurigo,
per quanto
soprattutto
concerne immobili. Non solo a Zurigo,
non solo a Zurigo, vero, però
anche nel Canton Ticino.
Sì.
Ecco, questo elemento naturalmente mi preoccupa, perché se cominciamo ad accettare iniziative che più o meno sistematicamente prevedono delle norme retroattive, andiamo incontro a grossi problemi.
Sì, Sergio Rossi, su questo aspetto, perché credo che siate quantomeno concordi su questo punto. Professor Rossi, è un aspetto che si sarebbe potuto tralasciare nel testo? La corsa alla donazione sarebbe stata troppo grande senza questa norma retroattiva?
Condivido quanto detto poco fa il dottor Merlini, non penso che se ci fosse stata l'applicazione corretta, dunque non retroattiva, di questa iniziativa, dunque dell'imposta federale sulle successioni, avremmo osservato una corsa alla donazione prima dell'entrata in vigore, perché in fondo, come si ricordava già prima, le persone che donano o che prima o poi lasciano questa terra hanno già nel corso della loro vita pagato le imposte sul reddito e sulla sostanza. Credo che sia uno spauracchio agitato magari più da chi è opposto per principio a questa iniziativa che non un problema che realmente si poteva porre in Svizzera. Il problema riguarda l'incertezza del diritto che questa applicazione retroattiva comporterebbe. Prima Geninazzi ricordava l'incertezza per le imprese, chiaramente viviamo in un mondo incerto, a maggior ragione dopo lo scoppio della crisi globale, non sappiamo quali saranno le strategie di uscita dalle politiche molto accomodanti delle banche centrali, non sappiamo come gli stati potranno pagare i loro debiti, spesso anche aumentati a seguito del fallimento di diverse banche, pensiamo ai paesi vicini alla Svizzera. Però l'incertezza del diritto è un fattore ancora più disastroso per le imprese, ma veramente per tutte le persone fisiche e giuridiche, perché appunto crea una totale incertezza sulla gestione dei patrimoni privati e dunque anche sull'allocazione di questi patrimoni per degli investimenti che dovrebbero produrre reddito, ricchezza, benessere, occupazione, ricadute fiscali, ma che potrebbero magari anche essere allontanati dalla Svizzera perché vanno nei paradisi fiscali, si fanno operazioni di ottimizzazione fiscale all'estero e quant'altro, per cui in fondo questa retroattività danneggia la piazza economica ma anche la stabilità finanziaria di tutta la Svizzera.
Parliamo, visto che ci stiamo avvicinando alla chiusura, parliamo dell'AVS, il cui fondo sarebbe il principale beneficiario del gettito derivante da questa imposta. Giovanni Merlini, lei quantomeno concorde su questo scopo oppure meglio trovare altre su questo scopo e sul principio di questi mezzi oppure è meglio trovare altre vie come l'aumento dell'IVA di 2 punti percentuali come indicato dal Consiglio federale?
Ma diciamo ogni provvedimento che tende a consolidare questo nostro primo pilastro delle assicurazioni sociali è meritevole di attenzione. Naturalmente poi il dibattito si apre sulle singole soluzioni concrete. Non bisogna però neanche sopravvalutare la portata di questa iniziativa, anche qualora fosse malauguratamente accolta in votazione popolare, perché non dobbiamo dimenticare che i destinatari di questa iniziativa sono soprattutto persone piuttosto abbienti o anche molto abbienti, e soprattutto questa seconda categoria è conosciuta per la sua mobilità, per la facilità con cui sposta la propria residenza e per la facilità con cui anche tende ad ottimizzare la propria posizione fiscale. E lo ha ricordato poco fa lo stesso professor Rossi. È chiaro che oggi questa categoria di persone può facilmente spostare il proprio domicilio e cercherà evidentemente di insediarsi laddove vi sono lidi fiscali più ospitali, e quindi io non mi farei grosse illusioni sulla portata poi concreta del gettito che questa fonte, questa nuova tassa di donazione potrebbe poi anche portare alla Confederazione.
Stimato in 2 miliardi appunto.
Ecco, 2 miliardi ma mi sembrano comunque un po' ottimistici.
Ecco, però diciamo sull'idea come presentata dal Consiglio federale, quindi meglio sarebbe pensare alla riforma della previdenza vecchiaia 2020 con l'aumento di 2 punti percentuali dell'IVA.
Sì, dunque lei sa che noi come partito abbiamo un po' un'altra idea, nel senso che la nostra ambizione sarebbe quella di riuscire finalmente a introdurre un tasso unico dell'IVA in questo paese e possibilmente ad un'aliquota leggermente inferiore rispetto a quella attuale, per cui la mia posizione nei confronti di questa proposta per il momento è ancora piuttosto perplessa.
Geninazzi, brevemente, anche lei in un suo contributo del 2012 diceva le entrate previste dall'iniziativa non risolverebbero i problemi della VS, semmai li posticiperebbero, ritarderebbero.
No, perché è giusto quello che diceva Giovanni Merlini, ad andarsene sarebbero i facoltosi contribuenti che hanno più domicili, quindi anche non svizzeri, e a restare qua sarebbero le nostre imprese che pagherebbero. Ma ammettendo pure che siano 2 miliardi di cui la VS potrebbe beneficiare, nella migliore delle ipotesi gli scenari prevedono per il 2030 un deficit della VS di 8,6 o qualcosa miliardi. Questo quindi si capisce molto bene che non risolverà il problema, servono delle riforme profonde, tra l'altro il Consiglio federale le sta proponendo proprio in questi mesi e è solo così che riusciremo a trovare il bando alla matassa. Però volevo ancora parlare del miliardo dei cantoni. I cantoni oggi prelevano delle tasse, delle imposte sull'eredità, non dei discendenti diretti, per un valore di circa 1 miliardo. Secondo il Consiglio federale, con questa nuova iniziativa che prevede appunto anche gli sgravi, questo miliardo diminuirà, quindi non è che i cantoni beneficeranno oppure che c'è la concorrenza fiscale che viene limitata, addirittura rischiano di restare perdenti.
Si tratta di stime anche in questo caso. Sergio Rossi, a lei una battuta finale su questi aspetti riguardanti anche l'AVS. Professor Rossi, mi sente?
Sì, mi sento.
Eccoci. Sì, la sento, una battuta brevemente su questi aspetti che riguardano appunto l'AVS.
Il finanziamento dell'AVS è un problema in prospettiva nei prossimi 30-40 anni per l'invecchiamento della popolazione, il fatto che le persone ritardano la nascita dei loro figli per ragioni anche legate alla congiuntura e a quant'altro, però non bisogna sempre far capo all'IVA per finanziare l'AVS o l'imposta sul tabacco, perché l'IVA è un'imposta finalmente sui consumi, per cui rallenta poi anche lo smercio alla classe media dei prodotti di consumo corrente. Possiamo pensare di cercare di sostenere l'AVS con una riforma intelligente della previdenza professionale e anche del primo pilastro, ma poi anche con dei contributi che possono venire da altre imposte, per esempio quella sulle successioni. Credo che lo spauracchio di cui parlava prima Giovanni Merlini sul fatto che le persone molto benestanti sono molto mobili è uno spauracchio da relativizzare, perché in fondo se qualcuno si installa in Svizzera, anche delle persone benestanti, si può partire dal presupposto che lo facciano non solo per la fiscalità ma anche per l'interesse a vivere in Svizzera, una qualità di vita molto elevata, una sicurezza non solo del diritto ma anche proprio della vita di tutti i giorni maggiori che nei paesi vicini o lontani alla Svizzera, e dunque un certo attaccamento al territorio. Lo ha dimostrato per esempio l'aumento dell'imposta sul dispendio, il cosiddetto forfait fiscale, in diversi cantoni in questi ultimi anni non si è osservato veramente una fuga dei contribuenti che sono imposti sul dispendio. Sì. Ma in fondo c'è una certa stabilità e le casse pubbliche sono anche ben contente perché aumentano le entrate.
Ecco, siamo in chiusura, Modem termina qui, io ringrazio i nostri ospiti, l'appuntamento per domani 8.25 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2. A tutti buon proseguimento d'ascolto.